ovviamente sto dando il benvenuto e saluto subito al nostro prof Eder Obando, al quale saluto perché cominceremo a parlare giustamente delle elezioni in Colombia. Eder, come va? Buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti e a tutti.
A tutti e tutto.
A tutti e tutti.
Come va, Eder? Tutto bene?
Bene, desde che faccia caldo per me sta molto meglio.
Per te è meglio il caldo?
Sì, sì, sì.
Eh sì, se ti piace, sì. Qua non ci troviamo purtroppo d'accordo. Ma oltre questo, ci mettiamo subito a parlare un po' delle elezioni. Io avevo anticipato due cose, cioè i numeri. Alla fine Petros è stato il candidato più votato con circa il 41%, ora tu mi dirai. E il secondo, che si chiama, vedi, chiedo scusa perché non mi ricordo il nome.
Rodolfo Hernández.
Rodolfo Hernández attorno al 28%. Avevo detto solo questo, che voleva dire, ovviamente, che avremo bisogno di un ballottaggio, basta, non ho detto nient'altro. Come cominciamo a parlare altre cose per capire veramente quali sono le probabilità di fronte al ballottaggio? Boh.
No, possibilità di andare al ballottaggio 100%.
No, no, sì, dico, come, quali saranno le possibilità nel ballottaggio per ognuno?
Diciamo che se abbiamo fatto le elezioni queste weekend, il ballottaggio si farà il 19 giugno,
okay.
Ossia fra 17 giorni esatti, e hanno rimasto due in corsa. Uno è Gustavo Petro Urrego. Gustavo Petro Urrego, come voi già lo sapete o lo dovreste sapere, è il candidato del Patto Storico, la coalizione di gruppi di sinistre colombiani. È il candidato che ha ottenuto il numero superiore di voti, sta in 40 punto e qualcuna cosa.
Ok, era quello 40, il numero
40%, lo che vuol dire che se avesse ottenuto 50 più un voto non c'era un ballottaggio, però non è andata così, pazienza.
Quindi i numeri dicono che gli è mancato un 10%. Bene. Penso che ora, tra i tanti discorsi, uno sarà come si raggiunge quel 10, diciamo, più un voto, no?
Sì, sì. Già la discussione è come si raggiunge la metà più uno. Già per il prossimo ballottaggio, ovviamente, ci sono due candidati. Uno che è Gustavo Petro Urrego e l'altro è Rodolfo Hernández, di un partito teoricamente indipendente che chiama la Liga contro la Corruzione.
Così, no, questi nomi che dicono tutto e dicono niente.
No, diciamo che è molto Liga.
Sì, solo quello, molto Liga.
Diciamolo così meglio. Questo gruppo della Liga contro la Corruzione ha fatto la grande sorpresa, perché onestamente quasi nessuno
davvero
l'avevamo avuto come secondo, perché il primo che el que dovrebbe aver rimasto,
sí,
era il candidato della estrema destra, Fico,
sí, che è stato terzo,
che ha rimasto de terzo,
rimasto terzo,
y que era
comunque vicino al secondo, no, per qualche punto.
No, così un vicino, però ha rimasto de terzo.
Sí, sí, que quella è la sorpresa.
Intorno al 20-22%, una,
okay,
cosa così. E come questo concorso vince soltanto due, questo Federico,
sì,
ha rimasto de terzo, che era il candidato uno, il candidato dell'estrema destra uno, perché in realtà in Colombia c'era soltanto uno di sinistra e tutto dell'altra parte già sappiamo dove c'è.
Certo, sì.
Quello, qualcuno dice che si fa chiamare di centro, qualcuno si fa chiamare indipendente, qualcuno si chiamava, però tutti sappiamo dove sta, no? No, non sono così ingenuo,
certo,
per capire. E lo unico vero è che se Petro non arrivasse, non potesse arrivare al 50 più 1,
sì,
bisognava trovarsi a qualcuno in strada, e quello in strada in questo momento è Hernández.
Eh sì, che si è trovato, non ti dico per caso, ma dici che veramente tutti voi che siete più o meno lì nella cucina di queste cose siete interessati, nessuno veramente si aspettava che potesse arrivare come secondo.
No.
Cioè stava là, penso, nelle considerazioni, ma puntavate forte verso Fico.
Sì, sì, tutti puntiamo verso Fico, però mancando 20 giorni per le votazioni,
sì,
tutti il potere forti, che chiamo io potere forti,
sì,
le banche,
certo,
le multinazionali,
okay,
i governi stranieri e molti altri già avevano capito che con Fico non si poteva andare, okay. E le stavano cominciando a fare la strada,
sì.
A Hernández.
Sì, le hanno mollato la mano a Fico.
Le hanno mollato, no, non le hanno mollato una mano, le hanno mollato le due, povera.
Sì, entrano, no,
la destra è veramente senza vergogna. Come fanno questo? Cioè, c'erano già segnali. 20 giorni prima dell'elezione. E Fico ha cominciato a scendere nei sondaggi,
sì.
E ha cominciato a salire Hernández.
Ok.
Quindi già c'era qualcuna cosa che nos poteva indicare che Hernández potrebbe essere il secondo.
Poteva essere il secondo.
No, sì. In Europa e no en los colombiani nel estero.
Ok.
Perché stranamente los colombiani nel estero non lo hanno votato. En la cantidad que lo han votado en Colombia,
ah, okay.
Y en todos los colombianos que estamos en el este, calculamos 7 millones de colombianos, pero en realidad habíamos votado 300.000 personas.
Sí, sucede siempre, purtroppo,
impresionante.
¿No?
Sí. Pero fra questi ha rimasto Fico primo, segundo Petro,
ah,
y terzo Hernández.
Ma sí. Guarda.
In Colombia, lo che vuol dire che la informazione di votare per Hernández,
sì, non c'era arrivata, no?
Quando... per qualche motivo, sì, che non conosco, okay. Perché non conosco, e non è arrivata, e le persone sono andate,
certo.
A votare per quello che avevano detto prima.
E ti faccio una prima domanda, così che mi viene con questi primi analisi: cosa ci si può aspettare dal 22% di Fico, visto che era in teoria il primo secondo candidato, no, per essere secondo, e rappresentava l'estrema destra? Stiamo parlando comunque del 22%, sì. Di voti che sono andati a lui. Sappiamo che tra primo turno e ballottaggio non è automatica la cosa, è difficile, non è che anche se il leader, no, o il capo partito o il candidato dice votate tutti a questo, non succede mai, no, il trasvaso di voti proprio così, però... Cosa, appunto, che si può aspettare di questo 22%?
No, in teoria, dentro i movimenti politici in Colombia, 5 minuti dopo che ha finito la elezione, che si sapevano i risultati, il candidato Fico ha detto i voti nostri vanno per Hernández.
Lo ha detto già.
Cinque minuti dopo.
Ma guarda, pensavo che lui già ha detto così.
Non ha aspettato ni la mesa,
okay.
Ora. Una cosa
impressionante,
a una velocità impressionante. E tutti i gruppi di destra,
sì.
Destra moderata, estrema destra e tutto il resto stanno tendendo in su immensa maggioranza verso Hernández. E come è ovvio,
okay,
come è ovvio, perché per me quello era ovvio,
sì.
non c'è nessun segreto, era che per la seconda volta, per il ballottaggio, si trovasse Petro da solo e tutti i macchinari, tutta la destra dell'altra parte.
Sì.
Per me quello era prevedibile, anche per moltissimi compagni sembrerebbe che no, perché sono spaventatissimi, però per me non è motivo di spavento.
Allora, continuo io con le domande, perché una risposta me ne porta a un'altra domanda: da dove si tirano fuori questi voti che rappresentano il 10% che manca? Cioè, qual è la teoria? Qual è... Non ti dico la strategia, che ci devi, no, qua dire qualcosa che no, però politicamente che sai, come si sta affrontando?
Qua ci sono varie cose da dire. Primo, è la prima volta che un candidato presidenziale nelle primarie,
sì.
Sia in la campagna elettorale, in primo giro, ottiene 8.527.000 voti.
Ok.
Che è una, per Colombia è una pazzesca suma.
Quindi,
e soprattutto siete sinistra.
Certo. Però, quindi il candidato che ha preso più voti in assoluto nella storia di Colombia.
Sì,
ok.
In quel processo.
Certo.
Cioè, prima volta.
Sì, 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 certo.
Tutta
quella primo
storia.
Turno.
Sì. E se parliamo di qualcuno vicino a sinistra, non ha superato il minimo per chi sa per quanti milioni. Però non sono bastati per andare a essere,
certo.
Presidente, già l'abbiamo detto, quello non è un mistero. Non rimangono la possibilità di trovare quel 10%, lì sta la discussione, di dove le prendiamo. È vero che tutta la destra è andata con Hernández, però dentro la destra e la destra moderata si hanno fatto piccole fissure non ordinate per il capis, non ordinate per la coscienza di qualcuno che ancora ce l'ha, che se vanno a sumare o si stanno sumando alla campagna di Petro.
Davvero?
Sì, sì, davvero, non sto scherzando. C'erano persone che già per me erano ovvio che tornassero dove Petro, soprattutto della campagna del Partito Verde, che teoricamente è centro, e lì ci sono pochi, però ci sono persone molto interessanti.
Ok.
E che io onestamente non ho capito mai come mai desde il comienzo non stavano con Petro.
Oh, sì, ho
adesso
capito.
Stanno tornando a Petro e benvenuti sono.
Ok.
L'altra possibilità è che siamo in una campagna dove il 49% dei colombiani non sono andati a votare.
Ok.
O quasi la metà.
Si potrebbe far leva sul fatto di
l'idea è fare la leva sui più votanti in quella scelta di persone che non sono andati a votare e che stanno abilitati per votare.
Sì, sì.
Perché los que no están abilitados per votare lasciamo stare.
No, quello è un altro discorso.
L'altra leva è prendere e risucchiare persone che sono oneste,
sì,
che hanno votato por Fico, por Hernane o por Fajardo o por qualcun altro,
sì,
e che non va con la politica de xenófica,
xenófoba
e maschilisti di Hernández.
Ok.
Quindi io penso che la lotta si sta per fare, va a essere difficile, non nego che è difficile, però niente è perso. Quando niente si è perso, ancora abbiamo moltissime possibilità e molto probabilmente Petro diventerà presidente di Colombia. Ovviamente, come dico io sempre, bisognava aspettare i risultati.
Certo.
Fino a che quei risultati non si facciano, lo mio sono opinioni, ovviamente basate con qualcuno dati, però niente di più.
Certo. Eder, se vuoi, adesso ci mettiamo ad ascoltare, visto che suonano per noi le campane, ci mettiamo ad ascoltare un pochino di musica, possiamo tornare, perché sarebbe interessante approfondire, cioè le cose che mi vengono in mente, che un po' abbiamo parlato anche prima, approfondire sul, giustamente, l'altro candidato che è arrivato al ballottaggio, diciamo anche di forma un po', tra virgolette, sorpresive, perché ci stanno veramente delle chicche, dei dettagli su questo personaggio che ce lo dipingeranno veramente di una forma molto, molto interessante, no? Per capire veramente, anche se non era il candidato dell'estrema destra, cioè capite, non era il candidato lui dell'estrema destra, comunque se ne è uscito con alcune che uno dice ma come mai non era lui il candidato dell'estrema destra. Quindi se sei d'accordo andiamo ad ascoltare un po' di musica, dicevo, e ci mettiamo a parlare particolarmente del candidato de Hernández, il signor Hernández. Nel frattempo noi cominciamo ad ascoltare di sottofondo la versione remix di Karimba Diabolik, Novalina. Questo è Diablo, un featuring con Sergent Garcia, addirittura. Si comincia così, ormai l'abbiamo cominciata da tempo, questa seconda ora della Esquina del Soul, quando sono le 18 e 17. Restate là, si torna a parlare della Colombia con Eder.
Diablo pa' que escuche como soy yo bien brujo, yo tengo mis virtudes, hago bien mi trabajo, canta un pa' que me ayude. Le pido un favor, lo mío no tiene arreglo con ningún doctor. Cuando viene la noche siento mucho calor, estoy solo, yo oigo voces y toques de tambor, y siento como la sangre a mí se me alborota, siento mil diablos a él pinchándome en la espalda.
Ahí se ve, también puedo volarte.
me vuelve loco, que me dan ganas de bailar en la misa del domingo, que me hace mirar la mujer de Antonio. Ayer la mamá tuvo, le tiré un piropo. Yo no soy así, yo no soy tan malo. Ahora me gusta la vecina de al lado. Tengo que salir, tengo que bailar. Si no salgo a gritar, voy a reventar.
El Diablo featuring Sergen Garcia, Nova Lima, quello che ascoltiamo nella Schiena del Sol di questo giovedì 2 giugno. Ci mettiamo subito, continuiamo, meglio detto, a parlare della Colombia. L'idea era ora fare un'analisi del candidato, quello che tra virgolette dicevamo a sorpresa è arrivato secondo. Abbiamo spiegato poc'anzi perché non a sorpresa: i poteri forti, banche, multinazionali, governi stranieri, ci spiegava Eder, hanno puntato su di lui, hanno visto in lui l'uomo sicuramente capace di difendere, no, e proteggere i loro interessi. Quindi così è arrivato a secondo. Ma chi è questo Hernández?
Hernández, Rodolfo Hernández, è un personaggio di 78 anni. Ya sí. Está anciano por la cultura colombiana, de la zona al norte de Colombia, frontera con Venezuela, Bucaramanga. Ha sido síndaco de quella zona, de quella grande città, reconocido porque es un ingeniero que ha fatto una inmensa fortuna en Colombia, teóricamente construyendo casas popolari, case per poveri, come dice lui, molto contento, e vendendole queste case al poveri. La fortuna sua si calcola oggi, si calcola perché in Colombia nessuno sa la fortuna di nessun altro,
sì, certo.
Di più o meno 100 milioni di euro,
sì.
O 100 milioni di dollari, quello è il calcolo che ha. Ha sido sindaco alcune volte, teoricamente si è presentato con partiti sempre di a solo alle presidenziali, a tutte le parti, e ha conformato una liga anti, una cosa che chiamano un partito, un'organizzazione che chiama Lega Anticorruzione, che il nome non sono casuali, ma così. In vita mia sembra che hanno interne anche loro. Questo è un personaggio particolare, conosciuto come il Trump colombiano.
Bene, si aunque, comincia bene.
Aunque fisicamente sono molto simile.
Però
bene. Due anziani, lo due con capelli
così tinti,
finti,
sì, grande.
Finti e tinti.
Grande. Buon riferimento, già si parte bene quando ti dicono che sei il Trump colombiano, no?
È scueto per parlare, poco pensante, una persona che pensa poco prima di parlare, ovviamente le funziona più veloce.
Quindi
la lingua.
Spara, è uno che è conosciuto per sparare. Vai, sì, infatti, ora racconterai alcune.
Le funziona più veloce la lingua che la testa, però sì. Vabbè, ognuno ha su facoltà, no? Quello non è un reato, parlare senza pensare non è un reato, è una cosa che non dovrebbe fare un presidente di un paese o un candidato per una presidenza di un paese, però non è un reato.
Perché per esempio in queste cose che ha sparato, già ci hai parlato di un profilo di tipo classista, no? Sì. Come in quanto imprenditore parlava di queste cose che faceva per i poveri, no? Quindi già c'è un profilo classista. Dall'altra parte ha sparato una grossa rispetto a un...
No, lui ogni giorno spara una più grossa con un'altra, è quasi impossibile, perché da parte del patto storico viene la idea che bisogna parlare poco di lui, che bisogna però onestamente molte volte, per me è quasi impossibile. Per esempio è impossibile dire che lui è una trasmissione radio,
sì.
Una radio nazionale colombiana che ha un sistema più o meno simile a queste. Le hanno fatto un'intervista e lui ha detto molto facile: io sono ammiratore di un grandissimo pensatore tedesco.
Immanuel Kant sicuramente,
no,
avranno
sì,
pensato.
Pensavo, no, Hegel, no?
Hegel per esempio.
Kant, io che so. Che,
no? Grandi.
Quindi la domanda ma? Continua era, il giornalista l'ha chiesto, dottore, ingegnere, lui si fa chiamare ingegnere.
Ingegnere,
fammi capire per quale. Mi detto Adolfo Hitler.
Davvero? Senza. Bene. Cioè, queste sono quelle che spara che ci fanno capire il personaggio, non è che sono innocenti queste cose che spara, per questo dicevamo con cioè lui veramente
niente.
Ha detto questo, sì, di nuovo, che lui ammirava, professava ammirazione per un
grande pensatore
tedesco, quando hanno chiesto qual Adolf Hitler, ha detto, bene, andiamo bene.
Quindi,
davvero
quello io penso che non bisogna ne fare neanche commentario. O sea, una persona
vabbè,
che
sì.
Ovviamente i colombiani hanno diritto a votare per il che vuoi, no? Il voto è libero, però onestamente io a breve, io come ero dando vergogna a votare per una persona che mi dice che ammira Hitler.
Uno si dovrebbe domandare due cose, mi pare, o farsi un esame piccolo di coscienza,
sì,
almeno
no,
se così.
Almeno una lezioncina di storia la vorrei fare.
Senza dubbio. E dopo ha fatto delle dichiarazioni pure, diciamo, di tipo machista, maschilista, perché c'è un'idea veramente della società, sembra del... ma magari 1600, direi, cioè veramente.
No, molto prima. E per me quello è un personaggio con una mentalità troglodita.
Sì, sì, sì.
Arcaica, cavernicola. Pochi giorni fa, non neanche una settimana fa, hanno detto dottore ingegnere.
Ingegnere, mi raccomando.
Raccomandano di lei dottore perché
no,
si incacchia.
No.
Si incacchia perché in Colombia c'è un dito molto particolare quando le dicono dottore.
Allora ingegnere, vabbè.
Dopo dico perché si non mi censurano il microfono.
No, allora dopo diciamo perché restiamo su Hernández.
Hanno detto ingegnere, che pensa del ruolo della donna in la politica, e lui ha detto più o meno queste parole: le donne
sì.
Non sono fatte per fare politica.
Ah,
mia moglie bene. Rimane in casa facendo l'ufficio familiare, cucina, se capisce, cucina,
sì.
Pulire i piatti, pulire per terra, eccetera. Se lei pensa che non c'è una cosa che non va in mio fare politico,
sì.
Me lo dirà nel momento che io torno a casa,
certo.
O sea, dentro le cucine, penso io, perché c'è lo spazio è quello, è di quelle persone che misurano la libertà di una donna in quanto che grande è la cucina,
perché
quindi,
sì, infatti, perché io pensavo che la domanda, quella di no, cosa pensa ingegnere della donna, fosse una domandina un po' complice per sicuramente esprimersi su Francia Marquez, immaginavo, ma lui veramente si è lasciato andare,
esatto.
Cioè dico, poteva essere anche cinico, no? E cattivo, usando quella domanda per, che ne so, colpire politicamente, dialetticamente a Francia Marx, ma nemmeno, cioè
no,
ha dimostrato.
Incluso ha parlato della moglie sua, che non ricordo
appunto.
Come si chiama, e ha detto come se fosse una cosa normalissima, le donne,
sì, sì, sì.
Le donne in politica non dovrebbero stare perché hanno eletto sia il maschio, quindi io dovrei dire e fare in politica, e se la mia moglie o qualunque altra vuole dirmi qualcuna cosa, lo possiamo fare in privato.
Sì, sì.
Molto democratico, almeno lascia fra le 8 e 10 di sera la possibilità che la moglie si possa esprimere.
Classista, xenofobo, maschilista, sì. Direi finora. Allora, imprenditore, già quello lo aggiungo, no, come categoria.
Quello è imprenditore.
Pure, quello lo aggiungo.
C'è ancora un'altra città,
sì.
Interessantissima di lui. Hanno preso un audio.
Sì.
Lui, per capire l'audio bisogna fare un contesto, perché ovviamente voi non le avete. Lui è un imprenditore edilizio.
Ajà.
È più o meno come, guardando le differenze, come in Roma, Mesa Roma o Castiglione.
Ok.
Per avere una idea,
sì,
pues
sì,
ovviamente
sì,
no.
Sì, sì.
Castiglione non lo conosco mai.
No, non avevo il piacere. No. È un paragone come, cioè, per darci un'idea.
Sì, per farci
basta.
Un'idea. Qui è più o meno allo stesso potere. Lui è proprietario e costruttore praticamente di più della metà della città di dove lui ha la influenza. E in un audio in Colombia esiste un sistema che si chiama mutua per prendere la casa, anche in Italia.
Certo.
La persona che non ha come prendere o comprare la casa immediatamente paga una parte e continua a pagare durante 15-20 anni con interessi bancari altissimi. La casa, uno dopo fa tre o quattro conti che non sono difficili da fare, e uno arriva alla conclusione che quella casa l'ha pagato tre o quattro volte il costo reale. Però vabbè, diciamo che così funziona il capitalismo, e fino a che non lo possiamo cambiare bisogna giocare a su regole
e rompere le scatole.
E lo curioso e lo cinico di questa storia è che lui in un audio si mofa dicendo che l'affare suo è fare le case, prendere le ipoteche delle persone, perché questi piccoli uomini, così determina le persone che sono debitori, sia poveri, pagano le tasse durante 15-20 anni, e che questo è una mucca per mulinare tutti i giorni, che quello è l'affare più grande del mondo. E incluso qualcuna volta ha fatto consigli a piccoli borghesi di come fare soldi, e un consiglio molto chiaro, per se qualcuno mi sta sentendo,
qual è stato?
Se lo vuole fare, non sbaglia.
Sì.
Fatti affari con poveracci, mentre più poveracci hanno è più facile recatarli.
Sì.
e più veloce comprano le cose, e più si addebitano nel mondo.
Grande, la meravigliosa etica del capitalismo.
E onestamente è una logica capitalista, non sbaglia.
Sì, sì, sì.
Come può dire io che sbaglio? Che sia mia etica, ossia la idea che io penso di una società giusta, umana, pluralista.
Dire di no, non è quella, no?
Quello è un altro discorso.
Appunto.
Però per farti capire più o meno come è questo personaggio.
Sì, ma lui apertamente parlava queste cose, per questo sembra. Se non fosse perché ci è arrivato lei, uno direbbe: ma è scemo uno che si esprime così, che dice queste cose, che non si tiene niente, che non si misura veramente, perché come dici tu sembra che è più veloce la lingua che il cervello, no? Che non, le manca quel filtro. Comunque è arrivato là.
Comunque è una fonte infinita di critiche, quello sì.
È una persona così, ma senza
infinita,
dubbio.
Infinita,
cioè vantarsi. Però vabbè, insisto. Provavo a essere ironico, ma alla fine no, è l'etica del capitalismo, è la non etica,
non
fregarsene proprio di niente, e se lì c'è un affare da fare con quelle forme si fa, così lo esprimeva lui, lo diceva lui, basta.
Sì, basta, non c'è niente che discutere in quel senso.
Sì.
L'altra cosa è che io, ossia, uno quando ha letto qualcuna cosa come funziona il capitalismo, uno sa che le cose vanno più o meno così. Lo che non sta abituato è sentirle dirle di un politico che vuole diventare presidente di un paese. ¿Ya? Perché sono cose come la infedeltà matrimoniale. Tutti lo sappiamo che lo famo, però nessuno lo vuol dire.
Sì, no, qua c'è veramente una.
Queste sembra che non ha nessuna remora morale.
Sì, nessun imbarazzo, niente.
Per ultimo, un'altra. Però la lascio dopo.
Quale? Quella de, perché il nome, no? Della Liga Anticorruzione. Ah sì, che bello, dice tutto, dice niente, ma comunque c'è qualcosa da parlare rispetto a quello, no? C'è corruzione, sono, anticorruzione.
C'è molte cose da parlare. Prima bisogna dirle che lui sarebbe il pessimo presidente di Colombia. Prima, perché di tutto lo che abbiamo detto. Secondo, non ha una bancata nel Senato, ossia non ce l'ha nessun senatore che eletto per lui.
Il suo tra virgolette partito non c'è nessuno.
Non esiste, quindi.
Dal punto di vista oggettivo sarebbe difficilissimo di governare per chiunque.
Impossibile.
Per chiunque.
Impossibile. A non essere che abbia due motivi per possibilità di governare. Una è entrare in tutta la corruzione e pagare tutti i senatori e questi politici per che le facciano il favore.
Vabbè, ci si può
quella,
pensare.
Quella può essere. O l'altra, che lo ha detto lui, il stesso giorno che arriva al potere,
sì,
prende e dichiara stato di commozione nazionale.
Che
vuol dire quella? È una legge costituzionale in Colombia che permette che il presidente possa governare senza l'aiuto del Senato ni del Congresso e determinare di a sé le politiche.
E lo ha detto, ¿ya? Questo.
E lo ha detto chiaro e tondo.
Ah, grande.
Ya, lo ha detto.
Sì, veramente.
Ya te ha detto, yo, lui, la fortuna è che lui non se risparmia niente. Quindi.
No, molto trampiano in questo senso, è vero,
sì,
no?
Sì,
cioè,
sì.
Te le spara così.
Sì,
cioè,
lui ha detto, guarda, io faccio una legge di commozione interiore
e basta.
Quella legge di commozione va andando
Certo.
Dopo la Corte Costituzionale dovrebbe determinare se sta dentro il contesto costituzionale, però fino a che lo faccia,
ma sai,
passano i mesi, possono passare anche gli anni, io faccio come cazzo vado.
Certo, non so
scusa,
se avrà utilizzato
testualmente sì, quella parola.
Non credo che abbia usato queste parole.
No,
davvero? Ha tradotto, semplicemente l'hai tradotto.
Sì, sì.
Ah, ok.
Vabbè, se vuoi te la dico in spagnolo.
No, per carità, no.
Però me la conosco.
Me la immagino también.
Testualmente così.
No, veramente un personaggio.
E altra cosa personaggio curioso è di che in ultimi 5 giorni delle elezioni,
sì,
lui stava in domiciliari.
Ai domiciliari, grande. Gli ultimi 5 giorni delle elezioni l'ha fatto ai domiciliari.
A domiciliari.
E per quale motivo?
Per quale motivo? Perché
cioè per capire, no?
In campagna elettorale,
sì,
aveva accusato a un sindaco di un'altra città,
sì,
di corrotto e ladro. Il sindaco dell'altra città lo accusa
di
diffamazione.
Certo.
Ha vinto la causa.
Davvero?
E il giudice ha determinato che Hernández dovrebbe pagare multa.
Una multa
di intorno a 2.500 euro, una cosa
così.
O cinque giorni di galera domiciliare.
Ah, e lui ha scelto.
Sì, lui ha scelto. Ovviamente stiamo parlando di una persona che ha intorno a 100 milioni di euro.
Sì, ma questo lo ha scelto.
E ha detto: io non pago 250 euro, io non le pago 2.500 euro. Io non le voglio pagare 2.500 euro. Io preferisco farmi 5 giorni in galera in casa.
Sì.
Perché lui è così.
Ma questo è importante, a me mi risulta interessante perché un po' insisto, ci aiuta a capire il personaggio. Non è che ha detto non pago perché questa è la mia lotta politica, io ho detto, ci credo quello che ho detto, so che, e quindi come forma di protesta mi faccio perché sarò un detenuto. No, perché non voleva pagare.
Perché non voleva pagare? Ha detto io non pago.
Dettagli, no? Che sono scelte che uno fa nella vita. Questo potrebbe essere presidente della Colombia o almeno è uno dei due candidati. È arrivato lui, ne parliamo ancora un pochino, Eder, perché abbiamo un po' di tempo ancora, sono appena le 18:37 in questo giovedì 2 giugno, la esquina del Soul, quello che comincia ad ascoltarsi, il supergruppo Colombia, Cumbia y Gaita en la esquina del Soul.
Oye mi cumbia gaita, baila mi cumbia gaita, goza mi cumbia gaita, con tu pollera blanca, ponle mucho sabor, gózala con tambor, ponle mucho sabor, oye mi llamador. Tambor, tambor, tambor.
se ne va il super gruppo Colombia, Cumbia e Gaita. Mi piace farlo con questa voce. Che nemmeno penso sia, cioè non è che voglio fare come se fossi, no, un presentatore colombiano, ma impostarla così mi piace un po' per dare un po' più de scenario. Continuiamo a parlare con Eder qua in questa puntata speciale, chiamiamola, perché ci manca Marta, la quale ovviamente avremo qua nello studio di Via dei Volsci 56, lo studio storico di Radio Onda Rosa, il prossimo giovedì, diciamo, in questa puntata, di fronte alla sua mancanza momentanea, continuiamo con Eder, con il prof, e ora ci mettiamo a parlare di Hernández. C'era una canzone su Hernández che ora la cercherò, che è di un gruppo uruguayano. Mi guarda, sto pensando radio dal vivo in diretta, ma ci sta, la dedicheremo a Hernández, questo personaggio, uno dei due candidati che è arrivato insieme a Gustavo Petros a il ballottaggio a Colombia, che si terrà il 19 giugno, abbiamo detto?
Sì,
bene. E quindi è interessante sapere chi è arrivato, uno che abbiamo detto per partire lo conoscono o lo chiamano o gli dicono il Trump colombiano. Se questo fosse poco, già abbiamo spiegato perché. Dopo si presenta con una piattaforma, nemmeno lo chiamerei partito, queste cose che si inventano, che si chiama Liga Anticorruzione, no? Liga Anticorruzione. Ma comunque lui non ha avuto solo problemi con la giustizia di fronte alla diffamazione di un sindaco di una città per la quale ha fatto 5 giorni di galera per non pagare la cauzione, capite, no? Per non pagare. Ma ha avuto anche altri problemi con la giustizia.
In realtà il problema più grosso che affronta lui e sua famiglia, figlio e moglie, sta conosciuto come processo Vitaloggi. È un processo quando lui era sindaco di quella città, che è una città intermedia in colombiana, non è molto grande, ma tampoco è molto piccola, vicina a Venezuela, ya lo abbiamo detto, dove fa un caldo impressionante. Me lo detto qua fa freddo. In quella città si voleva fare un mega contratto per gestire la spaziatura per i prossimi 30 anni.
Ok.
Per prima volta in storia di Colombia, che io sappia, si fa una tangente, un pisco, firmato in notaria. Però questo bisogna chiarire un po', perché sì, è difficile capirlo. Si stava a fare un contratto immenso per gestire la spaziatura per i prossimi 30 anni in quella città, in quella zona. In quel momento lui era il sindaco di quella città.
Okay.
Lui ha un figlio e ha una moglie molto polemiche.
Sì.
Sembrano della stessa famiglia, e si hanno messo a chiedere un peso del contratto pubblico per le tasche loro.
Cioè loro, scusa, si sono presentati a questo appalto, perché era un appalto, cioè, per gestire
l'appalto si è presentato agli altri, perché le persone di quell'appalto fosse autorizzato a farlo.
Sì.
Il figlio ha chiesto una, come si dice, una parte del contratto,
un ritorno.
Un ritorno che è totalmente illegale, sì,
cioè,
in Colombia.
Il figlio le ha detto a una, diciamo, una ditta, un'azienda, si voleva presentare l'appalto: guarda, sì, tutto bene, ti autorizziamo, troviamo la forma, sei in regola, quello che non sei in regola adesso si risolve. Però, giustamente, per presentarti, essere in grado di farlo, essere un concorrente valido, tanto per me. Così è stato, no? Dice, non queste le parole sicuramente che avrà usato, però dico, l'idea è questa del ritorno che ha chiesto. Grande.
No, come cosa curiosa, non soltanto ha detto quello, come ha detto: guarda, io non ho molta fiducia in te, perché...
E non si sa mai.
Tra ladroni. Perché non facciamo un piccolo contratto e lo facciamo firmare di un pubblico ministero,
certo,
che si chiama in Colombia notaio.
È il notaio, sì, ma anche qua.
E è la prima volta che io sappia,
sì,
in tutta la storia di Colombia.
Quindi che hanno portato, diciamo, il contratto un ritorno.
Con un contratto illegale,
sì,
che sta fuori dalla legge, lo portano a un notaio para que lo firme.
Cioè, un contratto che però va a stabilire le condizioni di una cosa che è illegale.
È legale.
Abbiamo capito, no? Che sarebbe un ritorno. Ma lo portano al notaio. Ci sta un senso della legalità molto particolare in Colombia, veramente, il famoso realismo magico.
Quello è, a me mi fa ridere, perché onestamente non trovo un'altra.
E questo come è venuto a sapersi? Cioè, attraverso inchieste giornalistiche?
Inchieste giornalistiche, okay. Principalmente inchieste giornalistiche. E grazie a un giudice della nazione, un fiscale,
sì,
che sta dietro a questo problema in ultimi anni. Ovviamente Rodolfo ha detto: io non c'entro niente, però ci sono le prove,
sì,
che lo fanno complice di questo reato.
Ok, yeah? Per quello coinvolto proprio è stato il figlio, no?
No, il figlio e anche lui, perché lui in questo momento ha un processo,
sì,
penale in corso. Y es indicato como parte del reato.
Ah, okay.
O sea, a una implicación de la fiscalía,
sí,
con base concreta para hacer toda la requiesta. Ancora no ha avuto la sentencia finale, porque esto bisogna dirlo, fino a que no había la sentencia finale,
no, certo,
lui ha diritto a defenderse. Quello no,
sì, sì, c'è la presunzione di non...
La presunzione di innocenza ci sono, però in un paese serio,
sì,
in un paese moderno, in un paese veramente democratico, lui sarebbe inabilitato
per presentarsi
a carichi pubblici.
Sì.
Perché il reato del che sta accusato, con prove, con cause sufficienti, come dicono in Colombia gli avvocati, sono reati fatti per mal uso indebito del dinero pubblico.
Certo, capito? Il demanio pubblico.
E curiosamente è lui il che ha fatto la Liga Anticorruzione.
Sì, beh, grande.
È come dico io, è come il lupo di Caperucita Rosa facendo la Liga dei Cacciatori.
Sì, no, è veramente l'ironia del destino. Cioè, di nuovo, parte del realismo magico.
Parte del realismo magico è questo.
Sì.
Yeah? Ovviamente. Dell'altra parte mi possono dire che io parlo soltanto male di Hernández,
perché c'è l'interesse
e riconosco, ci sono gli interessi,
no, questo prima lo abbiamo detto. Secondo, non è che parliamo male, credo, stiamo descrivendo certe cose e dopo prendiamo posizione, certo,
io sto dicendo cose che sono provate,
c'è certo,
e che stanno en acusaciones reales de la fiscalía en Colombia.
Sí, sí, sí.
No estoy a decir niente que no está en quel proceso.
Si no te está inventando niente.
Y es vero que aunque la otra parte le han cercato durante 20 años un saco de problemas al otro opositor, pero en realidad lui, pues parlo de Petro, por el momento que yo sappia, no hay ningún proceso penal en corso.
Sí. Sottile ma importante differenza,
una piccola differenza. In cambio Hernández ce l'ha un processo penale per un reato penale di corruzione in corso.
Sì.
L'altra questione che è chiara è che la moglie sua, la, sì, che non può uscire in cucina soltanto
secondo lui
la unica possibilità di uscire è andare alla frontiera colombo-venezolana, che c'è un mercato impressionante de dólares en mercado negro,
sí,
comprarle y negociarle dopo a precios, legalizarle,
sí, sí, sí,
el,
certo,
sol, el dólar
de forma ilegal
que vengono del mercado negro,
riciclaggio di dinero,
riciclaggio
di dinero, riciclaggio
che è un reato penale in Colombia, un reato molto,
sì,
molto forte negli Stati Uniti, e tutti quei processi penali, la causa penale ci stanno in corso. No, no es que estoy diciendo.
Sì, 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 ya, ancora.
Lo che io ho capito, forse soltanto in Colombia. Qualunque candidato, qualunque personaggio che esté intorno alla destra está esporco de delitti.
Es una cosa impresionante. Non so, sarà una coincidenza.
Può essere un incidente, no,
sarà una questione che vai a sapere, le frequentazioni. No.
Però è una cosa impressionante. Qualunque persona,
sì,
che
oltre gli scherzi,
ottenga el aval del partito di destra o di Álvaro Uribe, se uno comincia a cercare un po', non bisogna essere neanche molto bravo per cercarli.
Sì, sì, non è che deve andare uno così profondo sulla superficie.
No, bisogna essere preso un dottorato in ricerca e
si trova qualcosetta.
A trovare un sacco di spaziatura.
Beh, lo abbiamo spiegato. Sì, 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 sì. No, lo abbiamo spiegato, dico, con le diverse puntate qua, no? In quanto a come funziona l'economia, come è fatta l'oligarchia colombiana, come è fatta la classe politica, no? Colombiana. Quindi abbiamo dato un panorama per capire il perché, che giustamente non è un pregiudizio nostro, no? Verso. È così, e abbiamo dato i motivi. Eder, prima di chiudere, perché comunque siamo arrivati alle 18:49, ovviamente io sono da solo, non vorrei continuare ad annoiare chi ci ascolta. Non so se ci abbiamo già da aggiungere qualcosa giustamente di Hernández, e sicuramente lo faremo, se non è così sicuramente lo faremo la prossima settimana, ma ricordiamo le cose concrete dell'elezione, cioè la data di nuovo, diciamo, del ballottaggio, queste cose che sempre sono utili, e niente, ci salutiamo fino alla prossima settimana, perché comunque dicevamo la prossima sarà 9 e l'altra con l'altra 16, quindi abbiamo due puntate prima delle elezioni, sto facendo questo calcolo, no? Sì. No, non ho sbaglio, quindi abbiamo due puntate prima del ballottaggio che deciderà il prossimo presidente di Colombia. Quindi dicevo, microfoni aperti come sempre, non so se vuoi aggiungere qualcosetta.
Va bene, comunque prometto, promessa politica.
Dai, dopo
che finisca questa elezione poi torniamo al tema classici di Colombia, okay. E lasciamo di rompere le scatole con questa cosa.
Senti,
non è tanto piacevole per me, però per il momento diciamo che in Colombia il ballottaggio si fa il 19 di giugno, e chiamiamo a tutti i colombiani che vogliono, possano votare, votino. Non voglio dire per chi dovreste votare, sono problemi vostri.
Eder fa, ovviamente, in quanto colombiano, in quanto cittadino colombiano, fa la chiamata ai suoi concittadini per almeno esercitare questo diritto.
In Italia tutti i colombiani che siamo dell'estero abbiamo il diritto di votare del 13 al 19.
Ok.
Del 13 al 18 nel caso di Roma.
Sì.
Se vota in una sede consolare.
Ok.
Piazzale Flaminio, dove sta la bandiera. Bueno, già voi sapete dove, e se non lo sapete è facile sapere a Piazzale Flaminio. Pararsi lì, scendere da metro, uscire e guardare la bandiera di Colombia. È impossibile non trovarla.
Già l'azzurra e rosa.
Bravo.
Grande, sì.
E domenica 19 si fa in via Aurelia 492.
492,
dove sta l'Università della Salle.
Okay.
Lì le persone dovrebbero andare a votare, perché onestamente, se non attraverso il voto in questo momento, è difficile cambiare quel paese.
Dateci l'opportunità di dopo poter criticare una cosa diversa, almeno che ne so, se capita.
Sì. No, se avete maggioranza e vincete, va bene, rimaniamoci.
No, se continuerà a lavorare. Eder, senza fare delle promesse in questo senso, ma hai detto, ovviamente torneremo più in avanti a scegliere un argomento e provare, no, ad approfondire su quello. Sarà forse, chiedo, ma solo per sapere, farci un'idea, sarà forse quello dell'oro o quello, dicevamo, è tosto e ci vuole un bel lavoretto e forse facciamo un altro?
No, io sto lavorando il tema dell'oro.
Ok.
Onestamente ce l'ho fatta, però
grande.
Come non posso fare 4 ore di interventi,
te lo chiedo io, lo sai, sì.
E mi pagano lo stesso, quindi.
Appunto, qua sai che sempre sarà lo stesso, niente. Quindi vedi tu, no? Il rapporto che fai tempo retribuzione, che è niente, basicamente, tranne qualche, sempre fuori dallo studio, goccetto d'acqua per sciacquare un po' la bocca. Ti ringrazio, allora. Io c'ho una canzone, dai, vai.
Andiamo, ragazzi. Onestamente io penso che è la ora di mettere un po' più di forza a Colombia. In Italia abbiamo votato pochissimi, stiamo parlando intorno al 31% di tutti i che avevano diritto di votare qua in Italia. Faccio una chiamata, fatete vivio, perché veramente non possiamo lasciare che il paese si distrugga, se diventi un paese di spaziatura, quando abbiamo un paese immensamente ricco e con tanti tanti possibilità. Grazie, e ci vediamo